Buongiorno e benvenuti su Radio Bandiera Nera, la radio politicamente scorretta per eccellenza. Qui è il vostro conduttore radiofonico del blocco studentesco Novara e questa mattina affronteremo un tema molto importante, che è difatti considerato dalla nostra società un argomento tabù, un mondo da non varcare e da lasciare inesplorato per non cadere nello scandaloso. Oggi parleremo del mondo del porno. Luogo ideale da sempre presente nel nostro io. Iniziamo con il dire una cosa basilare. Pornografia ed erotismo non sono la medesima cosa. Cancelliamo questo errore che talvolta facciamo. La pornografia è un'arte, è una disciplina atta a rappresentare qualcosa, sia essa espressa digitalmente o in modo scultoreo, ad esempio. L'erotismo invece è uno stato mentale, psicologico, è un filtro utilizzato da noi per vivere, interpretare, dare un senso a determinate situazioni vissute o osservate. L'erotismo esiste perché esistiamo noi, la pornografia è un nostro prodotto invece. Ora, nella nostra società pornografia ed erotismo sono affrontati e analizzati in maniera differente e opposta. Mentre l'eros è un fattore che appartiene esclusivamente alla propria sfera emotiva e sessuale, e quindi ha un valore e un'impronta differente in ciascun individuo, il porno invece è visto come un qualcosa di cui è proibito parlarne, un qualcosa di scomodo, relegato semplicemente tra le cose negative, tra le cose zozze. Citando testualmente un breve estratto dell'articolo che ci ha dato l'ispirazione per parlare di questo argomento, articolo scritto da Zippo e presente nel sito internet del blocco studentesco. Il problema al massimo è il porno fuori dal porno. Aprite YouTube, guardate l'ultimo video di una qualsiasi delle starlette dell'hip hop, cercate uno dei primi video della povera Britney Spears, fissate la sua studiatissima ed ammiccante prossemica labiale. Il vero attentato è la pornografizzazione della società. Se ogni pubblicità che mi deve convincere a mangiare un gelato mi convince in realtà a farmi fare una fellazio, forse lì c'è il problema. Infatti, proprio questa considerazione è essere un paradosso. Viene, ripeto, assunta come una presenza scomoda la pornografia e poi vediamo i booties di starlette dell'hip hop o delle varie aspiranti, più o meno influencer di Instagram, H24 sui nostri teleschermi cellulari. Non che sia qualcosa di negativo, anzi, a tutti gli uomini fa piacere vedere e osservare ciò. Ormai aprire Instagram è come accedere a Pornhub o a cercare nude pics su un qualsiasi motore di ricerca. Ma quello che è inaccettabile è il fatto che ci venga fatta la morale quando facciamo o parliamo di qualcosa inerente al mondo della sessualità, mentre tutto ciò che ci viene propinato continuamente dagli strumenti del capitalismo di consumo passa o come piena libertà individuale o come assoluta normalità. E chi è che ci fa la morale? Il genitore? I professori? La femminista autoconvinta che la pornografia sia il pretesto e il fondamento della supremazia maschile nella società, i nonni che sono cresciuti in un'epoca differente, e qui possiamo comprenderli, i preti e quindi la Chiesa Cattolica. E proprio su questa loro posizione ci soffermeremo più avanti nel corso di questa puntata. Quindi, vedete, è davvero un tabù, e per chi come me è abbastanza aperto e non ha paletti sull'argomento e sulle varie ramificazioni che lo caratterizzano, è realmente difficile comprendere come mai ci sia questa chiusura mentale su un qualcosa che contraddistingue gli uomini e le donne fin dai tempi degli antichi. Fate una prova. Provate a parlare di porno, a raccontare un momento di erotismo con la vostra fidanzata o anche solo a nominare la parola porno ai vostri genitori, ad esempio. Io ho provato con mio padre gli scorsi giorni. Quando gli parlavo dell'argomento che avrei trattato questa mattina, alla sola parola pornografia la sua faccia ha assunto un'espressività di disagio, quasi come se parlare del mondo del porno con il proprio figlio sia qualcosa da non fare. E qua consiglio tutti i genitori all'ascolto di farlo quando riterrete opportuno, perché è meglio che i vostri figli sappiano le basi di questo strabiliante mondo grazie a voi, piuttosto che grazie a internet, dove si possono trovare foto o video di normalissimi atti sessuali, ma anche gangbang o filmati che superano il limite del penale e del consentito, che possono danneggiare anche in modo permanente la psiche di vostro figlio o vostra figlia. E considerando che i siti porno ormai sono fruibili a tutti, anche ai ragazzini e alle ragazzine di 12 anni, meglio che siate voi a istruirli piuttosto che un video di Brothers. Ah, dimenticavo, non provate nemmeno ad installare il parental control al PC di famiglia, perché in un modo o nell'altro riusciranno a sfamare la loro curiosità. Abbiamo poc'anzi nominato i siti porno. Ecco, quando parliamo di siti porno e industria del porno, non parliamo di pornografia. Citando nuovamente l'articolo, il porno è una cosa, l'industria del cinema pornografico, la cosiddetta adult industry, è un'altra. Ma anche su questo piano, cercando un nuovo nemico, se ne incontrerebbe invece uno vecchio e ben noto, l'apparato digerente della società del consumo, il capitalismo. L'industria del porno fa schifo, ed è colpa del porno? L'Ilva di Taranto uccide i suoi operai a decine, ma era veramente colpa dell'acciaio? Intendo, è colpa di quella lega di ferro con il 2,6% di carbonio dentro? Da attori sconosciuti si guadagna poco per ruoli di merda. E qua aggiungo io un'osservazione prendendo ad esempio il caso della invece famosissima Mia Khalifa. Si crede che le pornostar e le pornoattrici di questa fama guadagnino cospicuamente, ma come nel suo caso così non è. Le è stato creato un personaggio, quello della musulmana con il velo che fa dei blowjobs, ed è stato questo a far colpo nei cuori, per usare un eufemismo, dei clienti della pornografia. D'altronde, se pensiamo ai valori sociali fortemente religiosi che caratterizzano i paesi islamici, questo fatto balza all'occhio, e lei, per chi non lo sapesse, è libanese e soprattutto non è musulmana. È stata costruita una fantasia erotica, ai danni però dell'attrice, e con questo qualcuno potrebbe dirmi, ma lei quel contratto l'ha firmato. Assolutamente, è vero, ma ciò che voglio dire è che la sua storia dimostra come l'industria del porno sia bella solamente per chi non la vive, per chi guarda. A questa tesi vi invito a guardare un suo video presente sul suo account personale di YouTube, in cui spiega per filo e per segno ciò che ha vissuto e vive ancora. Continuando con il nostro articolo, come i recenti scandal di Hollywood sembrano suggerire, pare che ci sia una potente lobby che determina le politiche del mondo del cinema. I suoi membri spesso sono accomunati da un'identità radicale ben specifica. Questa lobby detiene un controllo piuttosto rilevante sull'industria dell'intrattenimento, audiovisivo tout court, porno compreso. Ma questo è un buon motivo per attaccarlo o invece si dovrebbe denunciare la prepotenza di tale casta? Siamo la folla urlante con le fiaccole che assiede il mostro mentre il dottor Frankenstein è incolume nel laboratorio. Nel senso, perché prendersela con la creatura piuttosto che con il creatore? In più, questo ragionamento presuppone il fatto che una tale creatura, il porno, sia stato creato come mezzo per veicolare dei messaggi più o meno subliminali atti a modificare le tendenze financo sessuali di una popolazione. Ora, siccome tutti gli strumenti della contemporaneità sono infettati da questo utilizzo, è chiaro che persino nel porno ci sia qualcuno che abbia questa tendenza. Ma è un motivo sufficiente per abbandonare il campo all'avversario? Siamo sicuri che sia peggio che un 18enne si conceda una fugace evasione su di un video hard piuttosto che assista a ore e ore di reeducazione mondialista palese, pubblica e accettata e ben sponsorizzata? Secondo me il vero porno, se con questo termine ovviamente si vuole intendere pericolo e cattivo gusto, è cambiare il colore del protagonista di un film storico, come nel caso del Troy di BBC e Netflix, in cui i ruoli di Achille, Patroclo e Zeus sono stati assegnati ad attori di colore. Il vero porno è un video di Elettra Lamborghini che agita le sue chiappone sul cofano di una macchina. Il vero porno è l'ostentazione applauditissima delle drag culture. Siamo al punto in cui un teenager, per farsi una pippa, si deve nascondere come un tossico e i tossici riempiono gli stadi di teenager. È chiaro che ci si sta sbagliando. Nell'articolo precedente voglio sottolineare due aspetti prima di procedere alla seconda parte di questa puntata. Il primo è l'utilizzo della pornografia come strumento di diffusione di messaggi politico-ideologici e di visione della vita sociale. Il secondo è il monopolio incontrastato della cinematografia americana. Il primo aspetto lo possiamo riscontrare in un semplice esempio. Abbiamo un video che ritrae una giovane donna bianca intenta essere protagonista o vittima, fate voi, di una gangbang di neri. Chiunque potrebbe rispondermi che io sto cercando la malizia anche dove non c'è. Ma cari miei, non siamo tutti scemi e tonti? Quello è un chiaro messaggio. Quello identifica per certi versi anche l'autorazzismo della scorsa puntata. Quella scena mi sta a significare la sottomissione della donna bianca all'uomo nero. È un chiaro messaggio teso a far accettare il melting pot, il meticciato, l'appiattimento delle diversità e soprattutto la sottomissione anche sessuale, qua sì che è presente, non nei deliri mentali delle femministe, della donna all'uomo. Altro video, altro messaggio. La descrizione riporta: papà si esibisce in atteggiamenti sessuali nei confronti della figlia mentre la mamma non è intorno. Perdonate il cambio di verbo, ma non sono le 11 di sera. Da sottolineare il fatto che ogni qualvolta nel video si parli di zio o patrigno, peccato però che la descrizione riporti altro. Ed è fatto apposta perché più della metà di chi fruisce del porno online non capisce molto l'inglese e nemmeno gli interessa saperlo. Oltre a ciò, dove sta lo scandalo qui? Beh, solo per un malato di mente parrebbe normale per una figlia fare sesso con il proprio padre. Ed è proprio questo il punto. Si vogliono far saltare tutti i paletti sociali e distruggere il concetto stesso di famiglia. E non è nemmeno una questione di superamento dei valori tradizionali, perché solamente per un pervertito e un disturbato sarebbe naturale avere rapporti sessuali con i propri genitori o comunque all'interno del proprio nucleo familiare. Di conseguenza, grazie a canali Pornhub come Family Strokes, l'incesto da problema psichico è diventato una fantasia erotica. E qua potremmo fare altri mille esempi, come quello della scolaretta teen che riceve le attenzioni dello zio, e qui il messaggio è che si può fare sesso con le minorenni anche quando si hanno 20-30 anni in più. Al di là dell'autoerotismo, nella visione, è davvero una merda. Secondo aspetto è appunto il monopolio dei principali siti di distribuzione e delle case cinematografiche americane a discapito dei piccoli siti e case cinematografiche italiane, per fare un esempio. Il fatto è che non è uno scontro US-Italia, ma un contrasto tra una visione fortemente globalista e un'altrettanto identitaria, che punta a sopravvivere in un mondo monopolizzato da siti come Pornhub o YouPorn o da case cinematografiche come Brazzers, che è la più mainstream, e Digital Playground. Li potremmo chiamare così, globalismo e identitarismo digital porn, e la differenza si basa su due concetti, i modi di fruizione e la tipologia di video. Incesti e sesso interrazziale per il globalismo, film tradizionali e talvolta surreali in chiave comica come Pinocchio del regista Frank Locascio, che era parodia di Pinocchio di Carlo Collodi, per l'identitarismo. Cinema italiano che senza una svolta e un'idea creativa e rivoluzionaria non potrà mai competere con e vendere quanto l'industria globalista a stelle e strisce. Intervento che dovrebbe arrivare anche dallo Stato, ma purtroppo questa è più che fantascienza.
Without you.
Ora passiamo alla seconda parte di questa puntata sulla pornografia, puntata che sicuramente non potrà e non può esaurirsi con queste parole e con queste mie considerazioni, dato che l'argomento è ampio. Anzi, speriamo che questa analisi, assieme ad altre puntate sulla pornografia realizzate da altri nostri colleghi di RBN, possano far riflettere e invogliarvi ad approfondire un'arte che è realmente tutto tranne che tabù. E per arte intendo non solamente raffigurazioni video, immagini, eccetera, ma anche l'atto in sé, perché il sesso è un'arte. Assumere posizioni sessuali, da quelle più classiche a quelle più complesse, è fare arte. Spero di avervi reso bene l'idea e pensateci seriamente, senza cadere nel trash stile opere d'arte mobili alla Andrea Di Pré. Ma dove nasce il termine pornografia? Esso è di recente formazione. Nella forma a noi nota è attribuibile a Restif de Labreton, che introdusse il termine nella pubblicistica moderna con il saggio Le Pornographe del 1769, un trattato sul progetto di riforma e di regolamentazione statale della prostituzione. Il termine ha iniziato a essere impiegato con questo significato all'inizio del XIX secolo, per poi diffondersi nei decenni successivi allo scopo di distinguerla dal concetto di arte. La pornografia, intesa come raffigurazione di situazioni erotiche o scene di sesso, ha origini molto antiche. Forme di rappresentazione esplicita di atti sessuali sono testimoniate presso la maggior parte delle civiltà della storia, ma quella intesa nel senso corrente è un fenomeno moderno. Nell'esaminare la storia di questo fenomeno, occorre estendere l'accezione di pornografia e intendere qualsiasi genere di rappresentazione esplicita di atti sessuali, nudità e così via. Tenendo però presente che, al di fuori di alcuni casi, non sempre è ipotizzabile che tale rappresentazione avesse lo scopo di provocare eccitazione nell'osservatore. Tra i più antichi esempi superstiti di rappresentazione erotica ci sono l'incisione e la pittura rupestre del Paleolitico. Alcune delle immagini più comuni riguardano animali, scene di caccia e raffigurazioni di genitali umani, esseri umani nudi con caratteristiche sessuali esagerate sono rappresentati in alcuni dipinti e manufatti del tempo, ad esempio nelle statuine delle Veneri paleolitiche. Poiché non vi è alcuna prova diretta riguardante l'utilizzo effettivo di questi oggetti, si è ipotizzato che essi potrebbero essere stati usati durante vari rituali religiosi. Andando avanti di moltissimi secoli e giungendo nella terra dei faraoni, troviamo un manufatto egizio denominato Papiro Erotico di Torino, il quale può essere considerato come una rivista maschile dell'epoca. Dipinto nel periodo Ramesside, 1300-1100 a.C., è costituito in gran parte da raffigurazioni esplicite che descrivono le varie posizioni sessuali che si possono adottare tra uomo e donna. Anche nel mondo greco e romano troviamo molti esempi. Gli antichi greci hanno dipinto spesso scene sessuali sulle loro ceramiche, molte delle quali famose per essere tra le prime rappresentazioni di omosessualità e pederastia, nonché di omoerotismo. L'arte greca ritrae volentieri le pratiche sessuali, ma è impossibile distinguere tra ciò che per loro poteva eventualmente essere considerato sceno o proibito, in quanto gli antichi greci non avevano un concetto di pornografia. Oltre a ciò, vi sono numerosi dipinti e sculture sessualmente espliciti provenienti dagli edifici romani in rovina di Pompei ed Ercolano, ma gli scopi originali di tali rappresentazioni possono variare. Da un lato, nella cosiddetta Villa dei Misteri, si trova una scena di flagellazione rituale che è chiaramente associata ad un qualche culto e quindi l'immagine può essere intesa come avente significato originariamente religioso, piuttosto che sessuale. D'altra parte, i dipinti e la grafica sulle pareti esterne di un bordello pubblicizzavano i servizi sessuali che vi si praticavano all'interno, una sorta di murales sopra la porta d'ingresso. Sempre a Pompei, falli e testicoli incisi nei marciapiedi, ma anche altre forme di decorazione, facevano da indicatore per aiutare i visitatori a trovare la strada in direzione del quartiere riservato allo svago dei sensi. Uno dei primi oggetti recuperati quando è iniziato l'opera di scavo ai piedi del Vesuvio è stata una statua di marmo che mostra il dio caprone Pan intento ad accoppiarsi con una capra, una rappresentazione quanto mai dettagliata di zoofilia e considerata oscena fino a quando non è stata esposta per la prima volta al pubblico nell'anno 2000.
With you.
C'è stata una lunga tradizione di pittura erotica anche in Oriente, dal Giappone alla Cina, all'India e alla Persia, con opere che rappresentano sia l'amore eterosessuale che quello omosessuale. Uno dei più antichi e famosi manuali sessuali, molto conosciuto ancora oggi, è il Kama Sutra, scritto da un poeta indiano nei primi secoli d.C. Molto curioso è il caso dell'antica civiltà Moche, che risiedeva nell'attuale Perù. Credevano infatti che il mondo dei morti fosse l'esatto contrario del mondo dei vivi, pertanto le offerte funerarie venivano messe in vasi le cui immagini mostravano atti sessuali, quali la masturbazione o la fellatio, ovvero tutte pratiche che non conducono al concepimento. La speranza era che nel mondo dei morti avrebbero acquistato il loro significato opposto e quindi causato la fertilità e la vita. Con la nascita della stampa, la diffusione della pornografia cresce e cambia volto. Non credete però che fosse così libera come lo è oggi, infatti siamo solo nel XV e XVI secolo, epoca in cui la presenza religiosa è ancora fortemente dominante e influente soprattutto. Infatti il tentativo di stampare materiale erotico causò uno scandalo di grandi proporzioni, quando il noto artista italiano Marcantonio Raimondi fece pubblicare nel 1524 I Modi, un libro illustrato sulle 16 posizioni sessuali più in auge del momento. L'autore venne successivamente imprigionato per volontà del Papa Clemente VII e tutte le copie delle illustrazioni vennero distrutte. Nel XVII secolo furono numerosi gli esempi di letteratura a sfondo sessuale che cominciarono a circolare, grazie anche al romanzo libertino e alla figura stessa del libertino. Durante l'illuminismo, molti dei liberi pensatori francesi associati al libertinismo filosofico cominciarono a sfruttare la pornografia come mezzo di forte critica sociale e satira dei costumi, un attacco sovversivo in piena regola che prendeva generalmente di mira la Chiesa cattolica e le sue attitudini ufficiali di completa repressione sessuale. Dicevamo precedentemente che proprio la morale cattolica, fin dal Medioevo, la condanna, considerandola un atto che lede la dignità della persona degradandola. Ecco come si esprime al riguardo il Catechismo della Chiesa cattolica. La pornografia consiste nel sottrarle all'intimità dei propri compagni gli atti sessuali, reali o simulati, per esibirli deliberatamente a terze persone. Offende la castità perché snatura l'atto coniugale, dono intimo degli sposi l'uno all'altro. Lede gravemente la dignità di coloro che vi si prestano, attori, commercianti, pubblico, poiché l'uno diventa per l'altro l'oggetto di un piacere rudimentale e di un illecito guadagno. Immerge gli uni e gli altri nell'illusione di un mondo irreale. È una colpa grave. Le autorità civili devono impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici.
Sweet harmony, let's come together right now. Oh
Con l'invenzione del cinema inizia subito la produzione di film erotici. Due tra i pionieri del genere sono stati Eugène Piroux e Albert Kirchner. Quest'ultimo, sotto lo pseudonimo di Lear, ha diretto nel 1896 per Piroux quello che può essere considerato il primo film hard, intitolato Le Couches de la Mariée, un cortometraggio di 7 minuti in cui l'attrice Louise Willy eseguiva uno striptease in stanza da bagno. Nel secondo dopoguerra vi sono stati sviluppi che hanno ulteriormente stimolato la crescita del mercato di massa. L'evoluzione tecnologica, in particolare con l'introduzione del formato a 8 mm, ha portato all'uso sempre più diffuso della cinematografia amatoriale. Il primo film con una trama esplicitamente pornografica, che ha avuto una diffusione generale negli Stati Uniti, è generalmente considerato essere Mona the Virgin Nymph del 1970, seguito da Flash Gordon per quanto riguarda il pubblico eterosessuale e Boys in the Sand del 1971 per quello omosessuale. Nel 1972 i primi film pornografici a raggiungere picchi imprevedibili di popolarità fino a diventare veri e propri fenomeni sociali, sono stati Gola Profonda e Dietro la Porta Verde, seguiti l'anno successivo da Miss Jones. Con ciò non possiamo non nominare le stelle assolute della pornografia italiana, Moana Pozzi, Cicciolina, Rocco Siffredi e registi indimenticabili come Tinto Brass, tutti protagonisti della fase d'oro del cinema italiano a luci rosse, che quando era ancora al top ha saputo dare il suo contributo a questo fantastico mondo proibito dalla moralità. Dopo questa lunga ed estenuante ora assieme, a quali conclusioni giungiamo? Giungiamo alla conclusione che è assolutamente sbagliato oscurare e far finta che non esista la pornografia. Come vedete, è presente nel nostro mondo e nella nostra vita dall'alba dei tempi. E non è tabù, anzi è parte integrante della nostra società. Concludo invitandovi ad approfondire questo argomento per conto vostro e soprattutto a parlarne con meno imbarazzo. L'argomento è vasto e ha molti punti a cui potersi ispirare per farsi una cultura anche in questo contesto. Con ciò, saluto dal blocco studentesco Novara e alla prossima qui su Radio Bandiera Nera, la radio politicamente scorretta per eccellenza.
Vita mia, non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce, sguscia via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. Infatti piove, vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Io vestito leggerissimo morrei e mi abbandonerei per vedere di nuovo la vita mia, rapidissimo addio. E guardo fuori, vedo cuori e sono gli alberi che anch'io ho scalato anch'io e annidato lassù. Rivedo te che sei la vita mia. Questa vita tra le braccia, tra le mani, ha un bel volto, la tua faccia ha un gran bel viso, ha il vuoto che dai tu, anche il tuo sorriso io l'ho vissuto e confuso su di me. Se questa è vita, l'ho toccata, l'ho sentita su di me, l'ho abbracciata in te, guardo meglio e non c'è più dubbio che tu sia, che sei la vita mia. Con te
la vita mia. Se ne va con te che porti via, con te la vita mia.
Crosses the street, seems embarrassed to